Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Sono almeno 15 i droni russi che la notte scorsa hanno violato lo spazio aereo polacco, a testimoniarlo i resti fin qui ritrovati. Durissima la condanna di Regno Unito, Italia e Germania, mentre la Russia si difende affermando di non avere obiettivi in Polonia. Nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano le parole enigmatiche di Donald Trump, che su Truth scrive: perché Mosca viola lo spazio aereo polacco? Eccoci qui. Dopo l'attacco aereo sferrato contro il quartier generale di Hamas in Qatar, Israele torna a colpire lo Yemen. 35 i morti nella capitale Sanaa, almeno 130 i feriti. I raid proseguono anche sulla striscia di Gaza, mentre dalla Tunisia sono partite le navi umanitarie della Global Sumud Flotilla. In Francia invece giornata di forti proteste contro Emmanuel Macron e il piano di austerità vagliato per contenere il crescente debito pubblico. Quasi 500 le persone arrestate nelle stesse ore in cui il neo-premier Sébastien Lecornu si è insediato al posto dell'uscente Bayrou. In Italia intanto arrestati a Catanzaro 3 esponenti di Forza Nuova, tutti accusati di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 10 settembre 2025. E allora partiamo da quanto accaduto la notte scorsa in Polonia. Condanne da tutta Europa sono arrivate oggi contro la Russia per i droni che hanno violato lo spazio aereo polacco. Secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Interni di Varsavia, al momento sono stati ritrovati i resti di 15 velivoli. Londra, Roma e Berlino hanno parlato in modo esplicito di un atto deliberato, di una provocazione contro la NATO e contro l'Europa. Il premier polacco Donald Tusk ha invocato l'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica, ovvero quello che richiede una consultazione formale tra gli alleati. Nel pomeriggio c'è stata una riunione proprio tra Tusk e gli altri leader europei che hanno garantito il pieno sostegno alla difesa aerea polacca. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
La Polonia attiva l'articolo 4 della NATO e ora la questione dell'incursione dei droni provenienti dalla Bielorussia nello spazio aereo polacco diventa una questione che riguarda tutta l'Alleanza Atlantica. Perché l'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico è uno dei due pilastri fondanti della NATO, che prevede la possibilità per un paese membro di richiedere consultazioni quando ritiene minacciata la propria sicurezza o integrità territoriale. Mentre è in corso la ricerca dei frammenti per raccogliere maggiori prove, la Polonia ha ricevuto il sostegno dei principali alleati NATO ed europei, dai vertici delle istituzioni di Bruxelles a Italia, Francia, Regno Unito e Germania, il cui cancelliere Merz ha denunciato la Russia per aver messo in pericolo vite in uno Stato NATO e UE. A questo punto si attende la riunione consultiva anche con Washington, che ha già confermato il proprio sostegno a difendere ogni centimetro del territorio della NATO, come affermato dall'ambasciatore statunitense presso l'Alleanza Atlantica. Le consultazioni non pregiudicano comunque le azioni successive, in particolare quelle del temuto articolo 5, cioè quello che stabilisce che un attacco armato contro uno Stato membro è considerato un attacco contro tutti i paesi dell'alleanza, autorizzando una risposta collettiva. La Polonia aveva già attivato l'articolo 4 nel 2014, dopo l'annessione russa della Crimea, e lo stesso aveva fatto nel 2022 con altri 7 paesi sul confine orientale dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ma in nessuna occasione si era andati oltre. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Da Donald Trump al momento è arrivato solo un messaggio piuttosto enigmatico. Perché la Russia viola lo spazio aereo polacco? Eccoci qui, questo quanto ha scritto oggi sui social. Il Cremlino invece ha negato tutte le accuse europee. In particolare il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le forze armate non hanno obiettivi in Polonia, dicendosi tra l'altro pronto a consultarsi con la controparte polacca. Ma torniamo proprio alle parole di Donald Trump. Che cosa vogliono dire e a chi parla il presidente? Lo abbiamo chiesto a Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali all'Università Sant'Anna di Pisa.
Lo possiamo interpretare in diversi modi. Tutta la retorica che Trump ha dispiegato è una retorica duplice, a doppia lettura. Questo chiaramente arriva a dimostrare, una dimostrazione plastica del fallimento di una linea diplomatica, che è quella degli incontri in Alaska, che è quella dell'idea che avrebbe avuto un qualche impatto su Vladimir Putin. La Russia ha semplicemente intensificato gli attacchi. Questo acutizzarsi dello scontro è sotto gli occhi di tutti. Poi c'è chi cerca di non vederlo. Ora, Trump davanti a questo esce con una frase quasi sibillina, e io credo che se c'è qualcosa di peggio del Trump che si porta in macchina Vladimir Putin discettando di tutto in grande amicizia, è il Trump che invece con un'attitudine potremmo forse chiamare passivo-aggressiva, passa dall'altra parte a voler dimostrare che l'America non si lascerà beffare e invece sarà pronta a mostrare i muscoli di quella animosa, quell'animus guerriero che ha voluto mostrare, no, nel parlare in questi giorni di Chicago o del piano domestico. Cioè, questo fatto che saltino tutte le intermediazioni, anche lessicali, anche discorsive, credo che sia preoccupante. Non c'è nulla di peggio del Trump amico di Putin, del Trump nemico di Putin, se la vogliamo dire in una battuta.
In Francia migliaia di persone hanno manifestato al grido blocchiamo tutto. Ci sono stati scontri e tafferugli a Parigi e nelle principali città del paese, quasi 500 le persone arrestate. La protesta è avvenuta nello stesso giorno in cui il neo primo ministro Sébastien Lecornu ha ufficialmente assunto le sue funzioni dopo il passaggio di consegne con Bayrou, che, lo ricordiamo, è stato sfiduciato dal Parlamento appena due giorni fa. Il servizio da Parigi del nostro Francesco Giorgini.
Blocchiamo tutto era lo slogan, la parola d'ordine di questa giornata di protesta contro la finanziaria, ma più in generale contro Macron e la sua politica economica e sociale. Nata sui social network, da siti di area sovranista, populista e antisistema, e poi ripresa in modo massiccio dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, dai sindacati di base e da quelli studenteschi della gauche. Ma più che il paese è stata la protesta a ritrovarsi, per così dire, bloccata dal dispiegamento senza precedenti di 80.000 poliziotti e gendarmi in tutto il paese, con cannoni ad acqua e brigate motorizzate antisommossa, che hanno applicato, secondo le parole del ministro dell'interno dimissionario Rotaio, la tolleranza zero verso tutte le azioni di disobbedienza civile, i cortei non autorizzati, i tentativi di blocco di stazioni ferroviarie, metro, strade, autostrade, depositi di carburanti o inceneritori, da cui le numerose immagini di tafferugli in molte grandi città francesi, da Marsiglia a Nantes, da Montpellier a Strasburgo, passando per Lione o ancora a Tolosa. In tutto quasi 500 fermi, di cui più di 200 nella capitale. Il secondo sindacato francese, la CGT, contava più di 700 azioni e mobilitazioni in tutto il paese, tra cui più di un centinaio di licei e facoltà in agitazione, con tanti studenti e liceali in piazza. A fine giornata il ministro dell'interno forniva una cifra indicativa sul numero dei manifestanti: 175.000 in tutta la Francia, non tanti ma comunque il doppio rispetto alle previsioni dello stesso ministero. E tra una settimana si ricomincia con la giornata nazionale di protesta indetta da tutti i sindacati francesi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha bombardato la capitale dello Yemen, Sana'a, e il Ministero della Sanità dei ribelli Houthi parla di almeno 35 morti e oltre 130 feriti. Nei giorni scorsi i miliziani avevano attaccato un aeroporto israeliano. Colpiremo il terrorismo ovunque, ha detto il ministro della difesa israeliano, riferendosi allo Yemen e al Qatar, dove, lo ricordiamo, ieri l'esercito israeliano ha bombardato la capitale Doha. Abbiamo preso di mira il capo negoziatore di Hamas perché ostacolava un accordo di cessate il fuoco e di liberazione degli ostaggi, ha sostenuto oggi il presidente israeliano Herzog. Secondo le informazioni circolate, però, il dirigente di Hamas sarebbe sopravvissuto. Il governo del Qatar sta valutando se accusare formalmente Netanyahu di aver violato le leggi internazionali, mentre dagli Stati Uniti, che sono alleati sia di Israele sia del Qatar, oggi il vicepresidente J.D. Vance ha detto che Trump non è stato felice del bombardamento. Vance ha anche aggiunto che il lato positivo è l'uccisione di cattivi ragazzi di Hamas, li ha definiti in questo modo. A Gaza, nel frattempo, gli attacchi israeliani hanno causato oltre 50 morti, questo almeno secondo quanto riportato da Al Jazeera. Al centro dell'attenzione resta ovviamente Gaza City, che è sottoposta all'ordine di evacuazione che coinvolge 1 milione di persone. Luca Foschi collabora con il quotidiano Avvenire da Ramallah, in Cisgiordania, e in questi giorni sta raccogliendo testimonianze che arrivano proprio da Gaza City. Lo ascoltiamo.
Una donna di 37 anni che lavora per una ONG ed è anche volontaria per la Mezzaluna Rossa mi ha raccontato della tragica decisione di andare a sud per mantenere il lavoro. L'ufficio dell'ONG ha ricevuto un ordine specifico, diciamo così, settoriale dentro Gaza City, e lei si è dovuta trovare a scegliere fra il lavoro e la famiglia. È stata colpita duramente dalla guerra, ha perso il padre, ha perso un fratello, vivono in una tendopoli non lontana dalla spiaggia. E ha deciso di andare con il proposito di mettere da parte il denaro sufficiente a portare in un secondo momento la famiglia a sud. La scelta è lacerante, si tratta di abbandonare la propria famiglia in una tenda, in una zona che diventerà incredibilmente pericolosa, già lo è, ma nel giro di pochi giorni diventerà un teatro di guerra vero e proprio, per andare a sud dove dovrà pagare $100 per il pezzo di terra nel quale dovrà erigere la sua tenda, pagare altri denari per costruire una latrina lì accanto e aspettare che la moltitudine da Gaza venga verso sud. Il sud non è privo di pericoli, viene bombardato quotidianamente, non è il centro delle operazioni israeliane.
Dalla Tunisia intanto sono partite le navi umanitarie della Global Sumud Flotilla che ancora erano ancorate al porto di Sidi Bou Said. La notte scorsa, come era successo quella precedente, l'organizzazione ha denunciato che uno dei suoi mezzi è stato colpito da un drone. Anche in questo caso, come ieri, nessuna persona è rimasta ferita. A Sidi Bou Said abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
La Global Sumud Flotilla è stata salutata da una marea di gente venuta per celebrare questo convoglio umanitario. Migliaia di persone si sono riversate nel porto di Sidi Bou Said, un assembramento ancora più sentito dopo i due attacchi registrati nella notte tra lunedì e martedì e quello di ieri notte. In questo preciso momento le imbarcazioni stanno partendo e si stanno dirigendo verso Biserte, che è un altro porto nel nord del paese, dove si finirà la preparazione delle navi e poi si darà via proprio alla partenza vera e propria per Gaza.
Quando dovrebbe avvenire questa partenza?
Non si sa ancora benissimo, nei prossimi giorni si considera entro il weekend, e la delegazione spagnola che è arrivata negli scorsi giorni da Barcellona e quella tunisina partiranno presto e si ricongiungeranno in acqua internazionale con la delegazione italiana che sta aspettando al porto di Catania e si dirigeranno insieme verso le coste palestinesi.
Attentato negli Stati Uniti contro l'attivista di destra Charlie Kirk, il 31enne fondatore e direttore esecutivo dell'associazione conservatrice Turning Point USA è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre partecipava come relatore a un evento all'Università dello Utah, al momento chiusa al pubblico, ovviamente per motivi di sicurezza. La persona sospettata dell'attentato non è stata ancora fermata dalla polizia, che dunque continua a indagare in collaborazione con l'FBI. Intanto Donald Trump ha scritto un messaggio di solidarietà all'attivista colpito, invitando tutti a pregare per lui. Le condizioni di Kirk restano al momento incerte. Torniamo adesso in Italia, a partire dal caso Al-Masri, perché la destra tenta il blitz per salvare la potente collaboratrice del ministro Carlo Nordio, Giusy Bartolozzi. La maggioranza vuole che anche a lei sia estesa l'immunità che spetta al ministro, pur non facendo parte né del governo né del Parlamento. Visto che il Tribunale dei Ministri ha detto no, la destra ora chiede che intervenga la Corte Costituzionale. L'intenzione è chiara, ovvero non lasciare a Bartolozzi al suo destino, evitando dunque che vada sotto processo per il caso Al-Masri, riaccendendo così i riflettori anche sulla posizione dei ministri. Per portare avanti la richiesta, però, la maggioranza deve aspettare che la Procura di Roma dica di quali reati è accusata. L'estensione dell'immunità, infatti, è possibile solo se si tratta di un reato connesso a quello del guardasigilli. La cronaca ci porta adesso a Catanzaro, dove sono stati arrestati in mattinata tre esponenti di Forza Nuova. Si tratta dei referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra. Sono tutti accusati del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In particolare, i tre nel marzo scorso avrebbero aggredito violentemente, in una delle zone più rinomate della movida catanzarese, un cittadino straniero. Sentiamo la testimonianza di Silvio Messinetti, giornalista del Manifesto.
L'arresto appunto di questi esponenti di Forza Nuova conferma chiaramente che questa organizzazione dal sud, qui in Calabria, è ancora presenta dei manipoli di militanti che c'è il rischio che, di considerarli spesso e volentieri dei fenomeni folcloristici delle macchiette, ma in realtà non sono così, perché sono anche pericolosi, nel senso che al di là del caso specifico del povero immigrato pestato violentemente a marzo, mi tocca ricordare anche l'atto vandalico ai danni del centro Thomas Sankara, sempre qui a Catanzaro, brutalizzato e vandalizzato a giugno con tanto di firma da parte di Forza Nuova. C'è da dire che Catanzaro non è una città qualunque per l'universo neofascista. È il posto dove Valerio Borghese organizzava, oltre che a Reggio, due milizie eversive in combutta con l'Andrangheta, ed è il posto dove il 2 febbraio del 1971 morì Pino Malacaria, un operaio socialista, un muratore socialista colpito a morte da una bomba lanciata contro una manifestazione antifascista.
Ancora cronaca, c'è stato un fermo per la 18enne stuprata nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenon all'Ambro, nel Milanese. Si tratta di un cittadino straniero che avrebbe presentato una richiesta di asilo. Non si conoscono al momento le sue generalità nelle circostanze in cui l'uomo è stato fermato. Si sa soltanto che a incastrarlo sarebbe stato il DNA. Il fermo adesso dovrà essere sottoposto alla convalida del GIP. La violenza, lo ricordiamo, è avvenuta nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto. La ragazza aveva trascorso la serata con la sorella e stava rientrando a casa da sola. Arrivata però in prossimità della stazione, vicino a un sottopassaggio, le si è parato davanti l'uomo che l'ha strattonata e poi portata in un'area verde dove purtroppo si è consumata la violenza. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.